Sappiamo che quel cammino di liberazione del cuore umano, di conversione, per quanto riguarda la nostra vocazione alla vita, secondo quella beatitudine che introduce tutto, e d'altra parte, beatitudine che si è precisata meglio in quanto ci è stato indicato il rifugio nel cuore del Messia, per imparare nuovamente a respirare secondo la nostra vocazione alla vita, per come ci è stata donata da Dio e quindi in corrispondenza alla sua inesauribile fecondità nell'amore. Il modo nuovo di stare al mondo, di interpretare e quindi anche di affrontare i passaggi che man mano si vengono delineando in maniera più o meno tumultuosa nel corso della storia umana. Leggevamo il Salmo 103, il Salmo 104, e sappiamo che questo cammino di conversione conduce al canto dell'Alleluia. Alleluia. Per la prima volta nel libro dei Salmi, dopo 104 salmi, Alleluia. Siamo ormai in prossimità della fine del quarto libretto del Salterio. L'ultimo salmo di questo libretto è il Salmo 106. Se voi passando rapidamente attraverso i versetti del Salmo 105, arrivate all'inizio del Salmo 106, leggiamo Alleluia e poi celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, il nostro ritornello. Fine del Salmo 106, fine del quarto libretto del Salterio. Ed ecco il quinto libretto, l'ultimo. Adesso c'è da constatare come il canto dell'Alleluia, lodate il Signore, il canto che interpreta in maniera veramente indimenticabile il tono, l'urgenza, la gratuità della festa. La festa nella nostra condizione umana in corrispondenza al dono d'amore che abbiamo ricevuto e a cui man mano stiamo imparando a offrire una risposta adeguata. È un apprendistato che dura tutta la storia umana, è la fidanzata in arrivo, è in realtà, vedete, sta affrontando tutte le tappe di questo percorso. La storia dell'umanità, imparare a cantare, a gridare, a urlare, Alleluia! Ve lo ricordavo questa mattina, nel Nuovo Testamento per la prima volta Alleluia è grido che compare nel capitolo 19 dell'Apocalisse, dopo la caduta di Babilonia. È caduta Babilonia, Alleluia, beati gli invitati alla festa delle nozze dell'agnello. Beati gli invitati alla festa delle nozze dell'agnello. Alleluia, alleluia, alleluia ancora. Ed ecco, qui vedete nel quinto e ultimo libretto del Salterio il canto dell'Alleluia diventa veramente martellante. Salmo 107, l'abbiamo sotto gli occhi in questo momento, il primo del quinto libretto, Alleluia, celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, il ritornello che ritorna e ritorna in pienezza e ritorna inserendosi nel clima festoso che l'Alleluia sta esprimendo in maniera così significativa. Ed ecco, i salmi che seguono, nel quinto libretto del Salterio, come stiamo constatando, l'Alleluia non è soltanto un grido che compare saltuariamente, è una nota festosa che diventa determinante di tutto un clima che caratterizza l'andatura di una marcia, la storia di un popolo e la storia dell'umanità e il modo di affrontare le svolte e anche le complicazioni e anche i drammi che non mancano mai nello svolgimento della nostra storia umana. Nella nostra liturgia noi siamo abituati a cantare Alleluia con una certa disinvoltura. È vero però che per tutto il tempo quaresimale l'Alleluia resta muto, è vero. Ed è vero che l'Alleluia è presente in maniera particolarmente insistente ogni domenica, non nei giorni feriali, ma anche nei giorni feriali poi non manca. Fatto sta che nel tempo di Quaresima bisogna aspettare per tutte quelle settimane perché nella notte della veglia pasquale risuoni l'Alleluia, così nella nostra tradizione occidentale, in modo diverso presso i cristiani dell'Oriente, ma adesso ci intendiamo in casa nostra. Alleluia. Quanto ce ne vuole per arrivare alla notte della veglia pasquale? Prendete il Salmo 113. Perché con il Salmo 113 ha inizio una raccolta di salmi che, forse accennavo a questo già in uno dei giorni scorsi, si chiama Hallel egiziano o Hallel pasquale, da 113 a 118. Sì, forse quando parlavamo dell'ultima cena, il Salmo 136, il Salmo che abbiamo affrontato all'inizio del nostro cammino, il grande Hallel. C'è anche un piccolo Hallel, che sono gli ultimi salmi, da 146 in poi. Il Salmo 146 era presente nella preghiera delle lodi di questa mattina. Piccolo Hallel, fino al Salmo 150. Gli ultimi salmi del Salterio sono i salmi che segnano ogni giorno la preghiera del mattino. Interessante. Gli ultimi salmi del Salterio nella tradizione ebraica sono quelli che aprono ogni giorno, di per sé il giorno comincia con la sera, col tramonto del sole, passa la notte e al risveglio Salmo 146. Beh, Hallel egiziano, i nostri salmi, da 113 a 118, i salmi che accompagnano lo svolgimento della celebrazione che si rinnova ogni anno, la cena dell'agnello, almeno nella sua configurazione originaria, poi finché c'è stato modo di immolare degli agnelli, come sapete per gli ebrei oggi la cena pasquale avviene senza l'agnello, perché non c'è più un tempio, non c'è più modo di immolare in modo corretto, corrispondente alla normativa, gli agnelli, per cui nel corso della cena pasquale si ricorda com'era, ma non si può consumare un agnello, perché non c'è il tempio, perché non c'è chi è addetto alla macellazione, o meglio alla immolazione delle vittime. Per cui già anticamente pellegrinaggio a Gerusalemme, proprio perché solo nei paraggi di Gerusalemme era possibile celebrare la cena pasquale con l'agnello. Nella periferia della diaspora di Israele, già in epoca antica molto numerosa, la cena pasquale avveniva senza agnello. Anche Gesù e i suoi discepoli si recano a Gerusalemme per la Pasqua, in modo tale che sia presente l'agnello immolato regolarmente nel Tempio nel corso delle ore precedenti il tramonto, quando poi ci si raduna in famiglia per la celebrazione della cena pasquale. E i salmi dello Hallel, che sono qui sotto i nostri occhi, accompagnano lo svolgimento di quella cena, divisi in due momenti, poi si aggiungerà alla fine il grande Hallel. Ci sono altre benedizioni, ci sono racconti, ci sono altri momenti di preghiere, e poi c'è di fatto la cena in atto. I salmi dello Hallel egiziano sono poi presenti in tutte le celebrazioni liturgiche secondo il calendario di Israele. Sono i salmi della festa per antonomasia, non mancano mai per la Pasqua, ma per tutte le altre feste. Tant'è vero che c'è una sentenza rabbinica che proibisce di recitare per intero questo Hallel in giorno feriale, perché recitarlo per intero significa che quel giorno diventa festivo. Interessante. E allora bisogna riposare. E siccome per noi un giorno è quello che secondo il calendario è definito come festivo, allora sarà un giorno di riposo. E invece è la preghiera che rende festivo quel giorno, per cui impone il riposo. Allora non si possono recitare per intero il giorno feriale, perché sennò quel giorno diventa festivo e bisogna riposare. E quindi i salmi della festa per eccellenza, addirittura non solo i salmi che accompagnano la festa, ma che fanno la festa, producono la festa, impongono la festa. E allora vedete, alleluia, alleluia, alleluia. I salmi si dispongono lungo una sequenza che rievoca i fatti che sono ricordati negli antichi racconti, così come leggiamo nel libro dell'Esodo e così come poi in tutto l'Antico Testamento viene rievocato in tanti modi e con tante sottolineature. Le grandi tappe di quell'evento fatidico che, vedete, non riguarda solo la notte decisiva, la notte dei primogeniti, la notte della liberazione, quindi poi il giorno successivo e la partenza e l'attraversata del mare e poi il deserto. E i salmi dello Hallel egiziano in certo modo rievocano tutto il percorso che va dall'Egitto fino all'ingresso nella terra. Noi per adesso diamo uno sguardo al Salmo 113 e al Salmo 114, se riusciamo. Poi vedremo di fare i conti con il Salmo 118. E, vedete, gioco a carte scoperte. Adesso constaterete come io non mantengo i propositi. Salmo 113. È il primo salmo della raccolta. E qui siamo rinviati alla condizione nella quale si trovano coloro che erano ancora schiavi in condizione di vita oppressa in Egitto, sottoposti al faraone e ai suoi voleri. E alleluia, ecco, il salmo si sviluppa come è scontato nel caso dei canti di lode, quindi c'è una sezione invitatoria e poi una sezione esplicativa. L'invito che qui viene arricchito con una serie di echi che già mostrano la disponibilità a corrispondere a quell'invito, l'invitatorio e poi la motivazione. Vedete, dal versetto 1 arriviamo al versetto 4 e poi dal versetto 5 in poi la spiegazione del motivo per cui siamo invitati. Ma questo canto di lode, vi dicevo, fa riferimento in modo esplicito a quello che avvenne nella notte per eccellenza, la grande notte, la notte in cui si compì l'evento di cui fu protagonista il Signore, che passò attraverso l'Egitto, che scavalcò le case nelle quali erano raccolti gli ebrei, schiavi del faraone, per celebrare la cena, e quelle case segnate con il sangue dell'agnello, scavalcate, furono colpiti i figli primogeniti degli egiziani, ed ecco l'evento che segna la nascita di un popolo nuovo. Gli eventi successivi, il faraone stesso interverrà per espellere dal paese la presenza degli schiavi, poi il faraone li rincorrerà nel deserto, li minaccerà, e poi la traversata del mare, come sappiamo. Ma quella notte, e vedete, alleluia, il Salmo si apre così: alleluia, lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore. Vedete che l'invito è ripetuto due volte, alleluia, lodate, ed è ripetuto nel momento in cui viene rivolto a coloro che sono identificati come Avde Adonai, servi del Signore. Lodate il nome del Signore, servi del Signore. E vedete che già la interpretazione molto antica, nella stessa tradizione ebraica, di questo salmo pone un interrogativo circa il significato di questo invito rivolto ai servi del Signore, quando dobbiamo constatare che coloro che stanno celebrando il banchetto dell'agnello nelle loro case in Egitto sono ancora, a pieno titolo, schiavi del faraone. Per noi dire schiavo significa usare un termine più dispregiativo, dire servo è un termine invece che potrebbe essere anche elogiativo in certi casi, o comunque un termine più suave, più discreto, più benevolo, ma in ebraico è lo stesso termine. Schiavi del Signore? Ma come schiavi del Signore? Sono schiavi del faraone. Il fatto è, vedete, che chi canta l'alleluia è già un uomo libero, è servo del Signore, è schiavo del Signore, non appartiene più a nessun faraone di questo mondo. Qui vedete la battuta introduttiva del Salmo 113, il primo salmo dello Hallel egiziano, già celebra la vittoria conseguita, la novità ormai instaurata, la liberazione ormai avvenuta. Chi dice alleluia, chi loda il Signore nella storia umana, non dipende più da nessun padrone, non è più schiavo di nessuno. Il canto dell'alleluia fa di ogni essere umano che lo accoglie, lo fa suo e vi si adegua, un testimone di libertà. E questo, vedete, è importantissimo. Chi loda Dio è un uomo libero, per così dire. Vedete, la liberazione è già avvenuta quando quelli ancora sono in Egitto, sono nelle loro case, ufficialmente sono ancora schiavi del faraone, ma il fatto stesso che attorno alla mensa dove stanno celebrando la loro cena, in quelle case segnate con il sangue dell'agnello, nel momento stesso in cui cantano l'alleluia sono già liberi. La liberazione è un evento che si manifesta poi nella visibilità delle cose, nella grandezza degli avvenimenti esterni, cioè non c'è dubbio, ma la libertà è un evento interiore che si impone là dove la coscienza della nostra vocazione alla vita si definisce non in rapporto a un padrone tra quelli di questo mondo, ma in rapporto al Dio vivente. Chi appartiene a Dio è un uomo libero. Lodate, servi del Signore. Lodate il nome del Signore. Tra l'altro vedete che qui la traduzione in greco dice poi enite pedes, pedes. Pedes sono i servitori di casa, sì, anche quel servo del centurione di cui parlavamo qualche giorno addietro, ma pedes sono anche i ragazzi. Interessante che San Gerolamo nella traduzione in latino dice lodate pueri dominum, pueri, bambini, lodate il Signore, lodate il Signore. I servi del Signore sono coloro che ormai appartengono a un'altra presenza, un'altra autorità, addirittura vedete un'altra paternità. Chi è servo del Signore è un uomo libero. Cantare l'alleluia. E vedete, l'invito si ripropone nello stesso versetto con un ulteriore richiamo, lodate il nome del Signore. E nei versetti 2 e 3 noi cogliamo già l'eco di una risposta da parte di una assemblea, da parte di una comunità, che abbiamo a che fare, stando agli eventi di quella prima antichissima notte, una molteplicità di famiglie disseminate nelle loro case, ma è come se un eco corale potesse essere raccolto non solo in quella notte, ma in tutte le notti che verranno, di anno in anno, e su tutta la scena del mondo, dovunque qualcuno sarà finalmente in grado di cantare l'alleluia e sarà in grado di testimoniare la propria libertà rispetto ai padroni di questo mondo. E infatti, vedete l'eco della risposta, sia benedetto il nome del Signore, è vero, ora e sempre. E notate che la lode resa al Signore non ha bisogno di riferimenti a particolari scadenze temporali, ora e sempre. La lode del Signore non è circoscritta dentro un particolare momento, per sempre, e anzi, già stavo dicendo, dappertutto, vedete, dal sorgere del sole al suo tramonto, da est a ovest, dunque su tutta la scena del mondo, sia lodato il nome del Signore, su tutti i popoli, eccelso è il Signore, più alto dei cieli è la sua gloria. Vedete, per lodare il Signore, cantare l'alleluia, non c'è bisogno di essere sistemati in un luogo e di aspettare che scocchi quell'ora particolare. Tutti i luoghi della terra sono adatti, in qualunque angolo di mondo, dall'est all'ovest, dal sole al sole al suo tramonto, su tutti i popoli, in qualunque periferia e presso qualunque altro popolo, non c'è bisogno di essere sistemati in quella terra e essere riferiti a i ritmi propri di una celebrazione liturgica che risponde a necessità di tempo, sempre, dappertutto. Vedete che l'esercizio della libertà è prerogativa di una vocazione alla vita che adesso è abilitata a percorrere tutte le strade del mondo, incontrare tutti i popoli della terra, frequentare tutte le vicende che si dispongono lungo un arco temporale che convenzionalmente viene interpretato secondo le consuetudini culturali in uso nel corso della storia umana. Ebbene, vedete, oggi è il 19 di settembre dell'anno 2019, San Gennaro. Ma per un musulmano è un'altra data, per un ebreo è un'altra data, un'altra data. Ebbene, adesso è qui, è il tempo dell'alleluia, è il luogo adatto per esercitare la libertà della creatura umana che risponde alla iniziativa gratuita del Dio vivente e al rivelarsi del suo nome glorioso, della sua signoria, vittoriosa su tutti i poteri di questo mondo. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre, dal sorgere del sole al suo tramonto. Sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria, vedete? L'altezza del sovrano fa sì che dovunque ci troviamo in qualunque momento, come vi ho appena detto, noi siamo in grado di rispondere a Lui con l'atto di lode, il canto dell'alleluia che dimostra come siamo in grado di affrontare le vicende e in grado di percorrere gli spazi immensi che si dispiegano sulla scena del mondo, constatando sempre e dappertutto che noi non apparteniamo a chiunque volesse, al modo del faraone, imporci i propri criteri di dominio, ma apparteniamo all'unico Signore. Appartenere a Lui è la nostra libertà. Cantare l'alleluia è l'atto semplice, ma essenziale e determinante per dimostrarlo in maniera inconfondibile. Fatto sta, vedete, che qui il nostro Salmo 113 adesso fa esplicito riferimento alla sovranità del Signore, colui che è eccelso, più alta dei cieli la sua gloria, è proprio questa sua sovranità che è superiore a qualunque misura umana, che è il riferimento in base al quale noi possiamo cantare l'alleluia e attestare la nostra libertà, la sua posizione di sovrano. Ed ecco, è proprio questa posizione di sovrano che adesso viene illustrata. E viene illustrata nel momento in cui il versetto 6 dice: chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto, dice così la mia Bibbia, che si eleva sul trono, chi è pari al Signore nostro Dio, chi è come il Signore nostro Dio, chi è pari, chi è come Lui. E vedete questa grandezza del Signore, ma attenzione, perché qui adesso il Salmo veramente ci sorprende. La grandezza del sovrano, la superiorità che sorpassa tutte le misure in base alle quali siamo abituati a definire ruoli, presenze di riferimento, criteri interpretativi, poteri, figure di dominio, organizzazioni che stando all'iniziativa umana sono tali da governare le cose del mondo nell'impianto sociale, nella gestione della società umana. Ebbene, in questo stesso momento in cui la sovranità del Signore viene proclamata, vedete che qui, sorpresa, colui che siede nell'alto o si eleva sul trono si china a guardare nei cieli e sulla terra. Dunque, sta in alto o si china? Sorpresa, perché il suo modo di chinarsi non è un modo per rinunciare alla sua sovranità superiore, ma è esattamente il modo per dimostrarla. Proprio perché è colui che è eccelso nella sua gloria superiore a qualunque misura umana, proprio per questo si china. Ed è, vedete, una maestà la sua piegata, inginocchiata, rivolta verso da quella sua altezza superiore a tutto, verso il cielo e verso la terra. Notate questo movimento discendente. Nella sua sovranità assoluta. Ed ecco, guarda, ed è uno sguardo che, vedete, man mano penetra gli spazi che appartengono all'ordine della creazione e che mettono in evidenza tutti gli strati celesti per arrivare alla superficie della terra. Si china, e vedete, questo suo modo di piegarsi, questo suo modo di inchinarsi, questo suo modo di inginocchiarsi, dicevo a modo mio poco fa, non contraddice la sua sovranità, la dimostra. È l'originalità assoluta della regalità che gli spetta, del suo dominio trascendente. Siede sul trono ed ecco si china. E qui abbiamo a che fare per davvero, vedete, con la sorpresa di coloro che sono in Egitto, e i dati oggettivi della loro vicenda dimostrerebbero ancora che sono schiavi del faraone, ed invece sono servi del Signore. Perché colui che è intronizzato nell'altezza celeste è colui che si piega, ed è colui che interviene in maniera determinante nelle vicende della nostra storia umana. E questo suo modo di piegarsi e di essere presente e attivo nella storia umana dimostra che noi apparteniamo a Lui. Ed è proprio in questa appartenenza a Lui che noi siamo liberati. E cantare l'Alleluia significa trovarsi coinvolti in questa dimostrazione della sovranità superiore a tutto e a tutti del Signore, che si abbassa, scende, penetra, prende contatto, interviene nella storia della nostra umanità derelitta, laddove ci si arrabatta nel conflitto tra un faraone e quell'altro, tra un potere e quell'altro, tra equilibri di potere che si succedono nel tempo, un po' questo, un po' quello, e conflitti e lo strascico di dolori strazianti che questo comporta. Ed ecco il Signore, alleluia. È colui che scende. E vedete che adesso non è più soltanto lo sguardo. Adesso il cielo, la terra Ma adesso è proprio la presenza che si manifesta, operosa nelle cose del mondo, nel corso della storia umana. E qui vengono individuati come tre gradini di questa discesa. Tre gradini. Leggo. Colui che si china a guardare nei cieli e sulla terra, chi è come lui? Dove questo chinarsi è il motivo della sua grandezza, superiore a tutto, chi è grande come lui? Perché si china? E allora, primo gradino, solleva l'indigente dalla polvere. Già, solleva l'indigente dalla polvere, qui ha toccato la superficie terrestre, vedete. Il Dal, questo Dal noi l'abbiamo conosciuto nel Salmo 41. Beato l'uomo che si prende cura del debole, il Dal. Dal che è come un granellino di polvere, uno strato di polvere. Ecco, solleva un granellino di polvere. Notate che in rapporto a ogni gradino percorso in discesa, qui nel nostro Salmo subito viene segnalato un rimbalzo nella direzione opposta, nella risalita. Solleva l'indigente dalla polvere, un granellino di polvere che raccoglie sulla superficie della terra e lo solleva. Poi dice: dall'immondizia rialza il povero per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Adesso vedete, la discesa raggiunge una profondità inferiore, perché qui c'è di mezzo il sottoterra, non solo la superficie della terra, c'è di mezzo una discarica, c'è di mezzo un luogo dell'immondizia, laddove si gettano tutte le scorie inquinate, e vedete, non soltanto tocca la superficie della terra, ma penetra nella zona inferiore, dove si raccolgono gli scarichi immondi, e dall'immondizia rialza il povero, levion, rialza il povero. E vedete, adesso non è soltanto un granino di polvere sollevato, adesso è quel povero che è stato raccolto in mezzo alla spazzatura, che viene collocato nella posizione del principe che siede sul trono. Ad ogni percorso o gradino percorso in discesa corrisponde un rimbalzo, vi dicevo, e il rimbalzo è sempre più importante, rilevante, sorprendente. Adesso quel povero che è stato raccattato in mezzo all'immondizia viene sistemato sul trono. E allora c'è un terzo gradino e dice: fa abitare la sterile nella sua casa quale madre gioiosa di figli. Questo è il versetto 9. La discesa di colui che è intronizzato nella gloria è discesa che raggiunge un luogo ancora più, come dire, considerato ancora più inabitabile, un luogo ancora più disgustoso e motivo di negatività nell'esperienza umana, il grembo sterile della donna. Vedete, una superficie polverosa, la discarica sottoterra dell'immondizia, il grembo sterile della donna. Raggiunge il grembo sterile della donna e fa abitare la sterile nella sua casa quale madre gioiosa di figli. Fa del grembo sterile della donna un grembo materno. E vedete la casa, è la casa che si riempie delle voci gioiose dei figli. Il grembo è divenuto il luogo della edificazione per una famiglia, il luogo che è abitato come una casa da una moltitudine di figli. Fa di quel grembo sterile il luogo che è fecondo per la vita. È il massimo, vedete, per quanto riguarda il percorso della discesa in profondità, ed è il rimbalzo più impegnativo e coinvolgente che mai. Non soltanto un granito di polvere sollevato e il povero che è stato intronizzato tra i principi, e adesso è la sterile che è madre gioiosa di figli. Vedete, quello che sta avvenendo nella notte della cena pasquale riguarda coloro che cantano l'alleluia e sono liberi. Ma nel momento stesso in cui cantano l'alleluia e sono liberi, stanno evangelizzando l'Egitto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il luogo infernale per antonomasia, l'Egitto, è reso grembo fecondo che è in grado di generare a vita nuova coloro che cantano l'alleluia. Vedete che la liberazione dall'Egitto non significa semplicemente che i guidati che erano schiavi del faraone sono tirati fuori, adesso possono proseguire per strade nuove, sappiamo tutto quello che succede, e che l'Egitto vada in malora. Non è questo. La liberazione dall'Egitto significa che l'Egitto da inferno è trasformato in grembo. Ma questo è l'annuncio pasquale. Questo è l'Evangelo della notte di Pasqua. L'inferno è trasformato in grembo, fecondo, che obbedisce alla vita. D'altronde noi siamo abituati a chiamare sepolcro, è vero, aggiungiamo l'aggettivo santo, proprio il sacramento per eccellenza della nostra fede cristiana. È il grembo della vita. I cristiani dell'Oriente dicono Anastasis, noi lo chiamiamo Santo Sepolcro. Anastasis vuol dire resurrezione. Questa è la notte in cui chi canta l'alleluia, vedete, non semplicemente sta celebrando il fatto nuovo di essere liberato rispetto a qualunque schiavitù, perché colui che è il Signore è colui che è disceso, che ha scandagliato l'abisso della miseria umana fino a raggiungere il fondo più infame, ed ecco ha determinato quella novità per cui da schiavi del faraone noi siamo schiavi del Signore, non siamo più schiavi. Siamo al canto dell'alleluia, generati per una vita nuova, nella libertà, e dire libertà è dire che siamo riabilitati a fare della nostra vita un cammino di offerta, un cammino di servizio, nella gratuità dell'amore. Siamo liberati in maniera tale che siamo in grado di intraprendere di nuovo il cammino della vita secondo l'intenzione originaria, nella gratuità, per un motivo d'amore. Ebbene, vedete, quello che capita a coloro che cantano l'alleluia e sono sottratti alla schiavitù che li dominava in Egitto, stanno evangelizzando l'Egitto. Stanno illustrando quanto vale ogni granino di polvere. Stanno testimoniando che le discariche del mondo sono il luogo in cui le creature miserabili buttate allo sbaraglio e schiacciate nell'immondezza sono visitate da Dio. Stanno annunciando all'Egitto che non è un inferno, ma è un grembo in grado di partorire. Vedete che il Salmo 113 dice tante cose. E cantare l'alleluia è una bella impresa. Esercitare la libertà è una responsabilità nei confronti della storia umana, nei confronti di tutto quello che nella storia umana ha la configurazione di un inferno, dove la prepotenza scatenata sembra imporsi come criterio di dominio, ed invece la prepotenza umana è sconfitta, e in quella sconfitta ecco che la storia umana, da storia di produzione infernale, diventa storia di salvezza. Storia di salvezza. C'è chi canta l'alleluia nella notte del mondo. Evangelizzato l'inferno. Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Fatto sta che diamo uno sguardo solo al Salmo 114 che segue immediatamente, poi vi lascio la vostra preghiera, ci ritroveremo più tardi in serata, ma vedete che col Salmo 114 ormai il viaggio dell'Esodo è cominciato. Quando Israele uscì dall'Egitto, il Salmo non ha bisogno di preamboli, ormai siamo in viaggio. Quando Israele uscì dall'Egitto, questo è il Salmo dei secondi vespri della domenica. Secondi vespri della domenica, Salmo 114, non manca mai. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. Secondo i vespri della domenica sono un momento un po' strategico nel cammino del popolo cristiano, perché è il momento in cui tramonta il sole, anche la domenica, ma la domenica è il giorno del Signore è senza tramonto, eppure tramonta, è un momento un po' imbarazzante, che tramonti il sole la domenica, non me l'aspettavo, la domenica è un giorno senza tramonto, è il giorno del Signore, eppure tramonta, allora... E allora come la mettiamo? Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Vedete, qui è in atto l'uscita dall'Egitto, e il Salmo ci dice che quando Israele uscì, in realtà era il Signore presente, che camminava, che agiva, che usciva dall'Egitto. Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio, cioè è la presenza del Signore che ha determinato l'uscita dall'Egitto. È uscito lui, e il popolo che esce dall'Egitto esce... inserito in questo movimento di cui è protagonista lui. Lui ha preso dimora, lui ha fatto di quel popolo che era schiacciato in una condizione di schiavitù in Egitto il proprio santuario, il proprio dominio, ed ecco il popolo uscito, sì. E vedete che quella uscita dall'Egitto ha significato per Israele la presa di distanza rispetto a un popolo barbaro. Anche questa è una sottolineatura che viene rimarcata in molti modi nella tradizione interpretativa di questo salmo antica e pure moderna, perché in Egitto si parla un'altra lingua, L'uscita dall'Egitto significa imparare un'altra lingua, perché quello è un popolo barbaro. In realtà l'Egitto è l'espressione della civiltà che nel corso di millenni ha veramente dato sfoggio di straordinari risultati. Ma è un popolo barbaro, si parla un'altra lingua. Anzi, sembra proprio che l'uscita dall'Egitto, l'esodo, sia di per sé un evento interiore che coincide con l'acquisizione di quella coscienza che nel canto dell'Alleluia diventa attestato di libertà, come sappiamo. Ma l'uscita dall'Egitto diventa un fenomeno culturale per imparare un'altra lingua, non più la lingua che si parla in Egitto, ma la lingua del Signore. Si parla un'altra lingua, è una lingua non soltanto per fare rumore con la bocca, ma lingua nel senso di cultura, un criterio interpretativo, un modo di intendere il mondo, un modo di gestire le cose del mondo, e l'Egitto a questo riguardo è dotato di strumenti raffinatissimi, come l'impero egiziano domina il mondo. È un popolo barbaro. Laddove, vedete, c'è di mezzo la questione fondamentale sempre nella nostra vicenda umana, e cioè il rapporto con il male. E la barbarie dell'Egitto sta nel fatto che tutto è predisposto in maniera tale da gestire il male a proprio vantaggio, per dirlo adesso in maniera un po' sbrigativa, gestire il male a proprio vantaggio. L'importante è riuscire a strumentalizzare i negativi della nostra vicenda umana in maniera tale da garantirsi benessere, prosperità, successo, e questo modo di dominare, di strumentalizzare, di gestire, di imporre criteri di dominio sulla scena del mondo è l'espressione suprema di quel potere che rende grande l'Egitto. Barbaro. Il male usato a proprio vantaggio. Importante è farselo complice, ma questa è una storia vecchia per noi. Complici di Babilonia, complici dell'Egitto. L'importante è la elaborazione di tecniche produttive, tecniche di commercio, tecniche civili nell'organizzazione della società, tecniche di rapporti internazionali, tecniche di commercio, tecniche di potere che ci consentano di trasformare le situazioni negative, pesanti, amare, inquinate, dolenti, sofferenti del mondo a nostro vantaggio, con dei risultati che naturalmente poi vanno rimessi in discussione, perché anche in Egitto poi si continua a morire, ma allora c'è tutta una cultura della morte e via di questo passo. Pensate una piramide, pensate, no? O cose del genere, ma questioni che adesso non ci riguardano direttamente. Fatto sta, vedete, che quella è una lingua barbara, quella è una cultura barbara, quello è un mondo barbaro, mondo barbaro. La cultura della prosperità, dove la prosperità sempre necessariamente significa sfruttamento, e sfruttamento necessario, rigoroso, dovuto, moralmente imposto da dei criteri di valore che vengono acquisiti come dei valori sacri, divini, è l'idolatria. L'idolatria per eccellenza, l'idolatria del potere, l'idolatria del benessere assunto come criterio sacro a cui adeguare tutte le componenti di una certa organizzazione sociale che afferma il proprio dominio sul mondo, sulla scena del mondo, dunque su tutte quelle, approfittando di tutte quelle conseguenze negative che si scaricano addosso a coloro che inevitabilmente sono parte di una vicenda che può garantire il benessere dell'Egitto solo in quanto cerchie che si vanno allargando sempre più estese di umanità ne subiscono dei danni irreparabili. A meno che qualcuno non voglia stare con noi. Se qualcuno si vuole alleare con noi, allora si troverà bene. Se non vuole allearsi con noi, peggio per lui. Questo è la barbarie allo stato puro. L'uscita dall'Egitto è l'uscita da un popolo barbaro. Perché Dio parla un'altra lingua. Per imparare un'altra lingua. Un'altra lingua. E vedete che qui adesso incontriamo quella scena che è così commovente nella sua semplicità plastica proprio. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come arieti e le colline come agnelli di un gregge. Vedete, qui c'è un sussulto cosmico, qui stiamo balbettando, ma è il mondo che balbetta alla scuola di un altro signore, di un altro maestro che parla un'altra lingua. Due immagini che servono a rappresentare gli ostacoli per eccellenza, i negativi raffigurati, l'ostacolo liquido, l'ostacolo solido, il mare o anche il fiume, la montagna, la collina, modo per ricapitolare tutto quello che c'è nel nostro cammino di negativo. E vedete il negativo, il liquido, mare, fiume, il solido, la montagna da scalare, l'ostacolo dinanzi al quale ci si arresta. Ebbene, vedete, qui il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, montagne che si sollevano, che saltano per aria, che si sgretolano, ostacoli che si stanno aprendo, laddove quelli che escono dall'Egitto stanno imparando a parlare un'altra lingua, la lingua di Dio. E vedete, qui non c'è di mezzo la pretesa di strumentalizzare il male nel mondo a proprio vantaggio, con tutte le tragedie che ne conseguono e con tutti i percorsi poi di decadenza, di autodistruzione che la storia umana ha documentato a più riprese. Ma qui c'è da imparare a incontrare la gloria del Dio vivente che è Signore dei nostri negativi e che trasforma i nostri negativi in percorsi di liberazione, percorsi di conversione, percorsi di una vera e propria gestazione, un vero e proprio travaglio per una nuova nascita, nella relazione con colui che è disceso fino in fondo all'abisso e con colui che affronta i nostri negativi e li riduce in obbedienza alla sua opera d'amore. Quei negativi all'interno dei quali, vedete, noi siamo coinvolti in un travaglio che è per la nostra liberazione. E allora qui dice: ma che cos'hai tu, mare, per fuggire? Tu, Giordano, perché torni indietro? Perché voi monti saltellate come arieti? Voi colline come agnelli di un gregge? Che stupore, che meraviglia, ma guarda che strano, ma cosa sta succedendo al mondo? C'è un'altra lingua? È possibile che in questo nostro passare attraverso i malanni che ci riguardano e che sono conseguenza di una situazione pregressa fino alla nostra morte, e che è possibile che passare attraverso il male finalmente affrontato com'è, non gestito secondo i criteri della prepotenza umana che vorrebbe strumentalizzarlo, e incontrare il Dio vivente che ci libera e che piega in obbedienza questi negativi alla sua volontà d'amore. Ma come mai? Che succede? Ed ecco, vedete, l'ultima piccola strofa del nostro Salmo, due soli versetti: trema o terra davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta. Il perno della strofa sta questo verbo qui, che muta la rupe in un lago e la roccia in sorgenti d'acqua. Vedete il versetto 7, la terra che affiora, qui c'è un tremolio, trema o terra davanti al Signore, la terra che affiora là dove il terreno era paludoso, era acquitrinoso, il mare, il fiume, l'elemento liquido della terra affiora. E tra l'altro questo affioramento viene detto con un verbo che in altri contesti serve a dire proprio le contrazioni della parte oriente, la contrazione della parte oriente, e la terra affiora, viene la terra, ma era il mare. E poi di rimbalzo la rupe diventa un lago, vedete, l'elemento solido si spacca, va in frantumi, e dalla roccia zampilla l'acqua, sorgenti d'acqua dalla roccia. E vedete, il protagonista è lui che muta, questo che muta è lui. La nostra storia umana è liberata dalla schiavitù che ci imprigiona in Egitto, perché colui che siede nell'alto è colui che si è chinato, è disceso, ed è colui che ha reso docile i negativi di cui noi siamo prigionieri, da cui noi siamo schiacciati, nelle realtà visibili, nell'ordine fisico, nell'ordine psichico, nell'ordine morale, nel vissuto sociale, nella nostra realtà di peccatori miserabili come siamo. Ebbene, tutto quello che è il nostro negativo lui ha reso docile in obbedienza alla sua volontà d'amore. È il cammino della nostra liberazione. Alleluia.